Allora, ma non so, facciamo il punto. Oggi facciamo queste due lezioni sul mondo raster, sul mondo bitmap. Prima lo vediamo dal punto di vista un po' tecnico e poi ne vediamo alcune influenze nel mondo architettonico, quindi sono due lezioni collegate insieme. Lo facciamo oggi perché anche venerdì abbiamo fissato la presentazione SIPI e quindi può avere qualche influenza su questa cosa. Mi raccomando, la presentazione SIPI, chi c'è nel corso la deve fare, se è assente può farla fare a un compagno, però è un checkmark molto importante per capire chi effettivamente sta facendo questo corso o no, quindi non sottovalutate innanzitutto fare la presentazione e poi che sia fatta, insomma, al meglio che voi potete, ragionevolmente con i tempi e con tutte le altre cose che avete da fare, però è una maniera in cui insomma, vi presentate agli altri, vi presentate alla classe, agli assistenti che ci saranno e a me. Mi ha fatto molto piacere vedervi quasi tutti al Maxi l'altro giorno. Il catalogo è effettivamente molto bello. Ciao Valerio, hai deciso di vieni accanto così mi fai compagnia. È molto bello il catalogo, io l'ho comprato perché c'eravamo anche ovviamente noi, però effettivamente è una lettura bella, mi è piaciuta farla un po' in questi giorni. Ho pensato che era carino farvi un overview, che è qua, vi ho creato questa overview, con in realtà diversi scopi. Il primo è quello di guardare il MAM effettivamente, l'altro è di mettere sotto, ci sono varie persone che hanno scritto, Giorgio De Finis, Marco Ocea ed altri, molte persone che hanno scritto sia i saggi sia le opere d'arte. Nel frattempo ho individuato questo architetto che si chiama Daniele Del Grande, con cui ho chiacchierato a lungo, che ha realizzato quest'opera all'ingresso. Non so se avete visto che io parlavo con questa persona mentre ero lì. Ha realizzato quest'opera all'ingresso, ma lui è soprattutto un appassionato costruttore di case di alberi. E siccome noi nel laboratorio di quest'anno abbiamo un ragazzo che vorrebbe fare una casa di albero, gli abbiamo, credo, dato un suggerimento importante perché questo potrebbe essere un riferimento. Ti faccio vedere. www.abitalbero. Ecco, parliamo proprio di tree houses, cioè sì, proprio così. Questa è una tipologia che diciamo abbastanza diffusa, c'è nei paesi esteri. La cosa interessante è che lui ne è riuscito a fare anche alcune in Italia. Ce n'è una, questa è in Sardegna, Casa Lalla 02, Ente Foresta Sardegna, vediamo qua vediamo in italiano, Foreste della Sardegna, il comune di Allai, poi quest'altro invece a Porto Ercole, quest'altro è confine delle tre terre, questa è in Olanda. Insomma, la cosa mi ha particolarmente. Questa è un'altra in Toscana. Chiedo se capisco bene, all'interno di un camping, se ho capito bene. Comunque lui è anche un docente in Germania, mi ha fatto molto piacere conoscerlo. Vale sempre il criterio che a volte un po' uno si deve lasciare andare sull'intuito. E comunque lui, questo si chiama Abitalbero, noi abbiamo uno studente di quest'anno che, come vi dicevo, lavora su queste cose. Dunque, dov'era la cosa della lezione? Ok, e allora che cosa vi dicevo? Vi dicevo che ho creato questa preview, eccola qua, con queste varie cose di cui vi stavo parlando, e in particolare l'ho fatta perché qui c'è la nostra opera Nitro, del Nitro Group, fatta lo scorso anno, come era originariamente, ma la ragione principale per cui ho fatto questa preview è mettervi in lettura, se vi fa piacere, questo saggio, che si chiama Imparare da Metropolis. Dov'è? Perché non si vede più. Ecco, si può leggere, cioè zoomando si legge bene. Imparare da Metropolis and Lost Territories, il centro è dove l'azione. È un saggio di 6 pagine, eccolo qua, che è la prima volta in cui io faccio il punto su tutta questa questione, perché noi operiamo là, perché noi pensiamo a questi enzimi che si muovono dal museo al territorio, eccetera. Quindi credo che sia una lettura utile, molto utile, perché quello che poco voi prendete pezzo per pezzo, in questo caso sia un quadro generale. Credo che sia anche interessante, io questo qua l'ho scritto alla fine di gennaio, circa 2 settimane ci ho messo a fare questo lavoro, ed è interessante per voi leggerlo perché vedete che è appena accennato il tema della Lost Line, cioè se ne parla, ma in quel momento io non avevo ancora le idee chiare sul fatto che questo studio dovesse lavorare sull'infrastruttura, non avevo preso proprio la decisione, ero incerto, e qui però si vedono perché ci sono queste altre opere, perché lo scorso anno, questa per vostra curiosità, noi sulla falsariga di questa esperienza fatta lo scorso anno, cioè la realizzazione di Nitro Group, avevamo organizzato questo corso pensando a dei micro interventi
Dentro il sistema.
dentro il sito del MAM. E infatti nel catalogo, infatti abbiamo pubblicato questa, che era una versione di reciproca che potrebbe avere posto al MAM, anzi qui presente Valerio è stato molto instrumental per fare questa riuscire a fare questa proposta e fare questo rendering in tempo, e siamo molto contenti che sia stato pubblicato dentro il catalogo. E poi anche, ok, eccola qua, che poi hanno scelto
Hanno scelto quella più grande, quella non
Quella più
rischiare.
grande perché hanno la cosa verticale,
Quella che
forse
pensavamo che fosse troppo
sì,
carica in
invece
realtà.
loro hanno scelto quella perché ovviamente con il formato gli veniva meglio così, a noi non figurarsi. E poi ecco, tanto per farvi capire come lavoravamo, lo scorso anno anche noi avevamo pensato a una sorta di casa sugli alberi, che era questa proposta, era nata all'interno di uno dei uno dei lavori di gruppo di questa sorta di torre autocostruita, non c'era l'idea della tecnologia in legno, però questa era l'idea di costruire delle piattaforme in cui in ognuna di queste piattaforme i ragazzini potevano, diciamo, giocare o fare dei fatti così ludici o anche educativi o di altra natura all'interno di questa torre. Questo era uno dei progetti usciti dall'altro anno, forse.
Funziona.
Eh?
È bella inserita così, nel senso striscia verticale.
Cioè sì, molto, sì.
Molto
sì, è venuta bene, no? Poi qua è stata inserita la rete, perché la mia preoccupazione è che senza rete ovviamente
non si può proporre,
invece con una rete anche molto economica il tutto può funzionare abbastanza bene. Quindi, insomma, se vi incuriosisce, io l'ho messo apposta, ho messo apposta questa preview, che poi l'ultima pagina esce 50% di sconti. Vabbè, ho capito come eliminarlo, basta fare così. Però ISU è un buono strumento, è molto facile da usare. Considerate che queste sono foto con la macchinetta, proprio foto con la macchinetta, ma col PDF normale hai sempre questo effetto ed è molto bello, ed è molto molto bello. E se tu hai un PDF pulito, molto molto spesso viene usato da chi vuole mettere il proprio curriculum, mettere il curriculum in line. ISU è gratis, tu fai il tuo account, ISU è gratis e puoi mettere una brochure, una cosa, credo che hai diritto fino a 20 pubblicazioni che puoi inserire, dopo devi cambiare nome, ma puoi anche cambiare il tuo nome se ti interessa, insomma. E però c'è questa maniera molto bella, avete visto, è molto fluido, e in realtà tutto si basa su un carico PDF, tutto lì. È un buon sistema, io l'ho usato poco, ho voluto giocarci per fare questa cosa adesso, e questa poi è la preview, e poi dalla preview poi là, avete visto come funziona. Questa è la citazione lì, se vi va di leggerla sicuramente ne potete trarre beneficio. Allora, veniamo alla lezione di oggi, e la lezione di oggi fa entrare in scena un nuovo personaggio di questo corso. E voi dite, chi è questo personaggio? Questo personaggio è Leonardo. È Leonardo. Uno a caso, uno non troppo influente. Leonardo ci accompagnerà nelle prossime iterazioni. Perché a me quello che interessa far capire è come alcuni meccanismi informatici in realtà hanno una base concettuale, diciamo teorica e concettuale, che prescinde dall'uso e dalla stessa presenza dell'elettronica, ma è proprio un tema di natura concettuale e teorica, che potrebbe essere assolutamente concepito ai tempi di Leonardo. Quindi usiamo Leonardo come una sorta di schema mentale, per dire Leonardo l'aveva capito. In realtà in moltissimi casi Leonardo non l'aveva neanche intuito, però noi lo usiamo all'interno di questo gioco per far capire un poco qual è l'ambiente informatico in cui alcuni mondi si sviluppano. E quindi seguiremo questo approccio sempre, da adesso che parliamo al mondo raster, a quelli successivi di maggiore complessità. Allora, per fare questo, qui interverremo più di una volta, però prendiamo due persone a cui facciamo una domanda.
Volontari.
Volontari scelte da noi, a cui facciamo questa domanda. Le due persone, per la prima volta, diciamo che sono la Biancanè e Due Denta?
Sì.
Ok. Tanto prima o poi fare due a caso.
Ci
sembra un buon mix. Allora, qual è il nostro problema? Seguitemi. Il nostro problema è mandare a distanza un disegno senza la presenza degli strumenti attuali e senza trasportarlo fisicamente, cioè trasportando a distanza le informazioni. E queste informazioni ovviamente possono viaggiare con vari sistemi, tipo segnali di fumo, segnali di luce, ma attraverso quale, diciamo, impalcato mentale noi possiamo fare questo? Questa è la domanda che vi poniamo a voi due e avete 3-4 minuti per decidere il piano, voi due. E quindi, sì, il mio problema è, io voglio trasmettere a distanza un disegno. Sono ai tempi di Leonardo e non ho elettricità. Come faccio? Posso usare segnali di fumo o segnali di luce, ma ho bisogno di un impalcato mentale, ho bisogno di una struttura per fare questo. Qual è, come potrebbe essere? Pensateci due minuti voi due e poi venite alla lavagna e lo facciamo. Intanto ne apriamo qualche tenda.
Sì.
5 minuti gli diamo, no?
Sì.
Certo.
Qua Matteo si è scordato il proprio conto corrente, non so se è una cosa buona questa.
Matteo?
Professore, posso fare una domanda?
Sì.
Questa distanza di cui lei ha parlato?
Sì.
È una distanza che permette comunque...
Sì, la visibilità.
Sì, la visibilità.
Sì, sì, ci si vede proprio.
Ma io vediamo Matteo.
La mia sensazione che l'abbia buttato.
C'è il suo IBAN,
non ci sono dati sensibili.
C'è l'indirizzo, Matteo Battistrada, Piazza d'Italia. L'IBAN.
Ma vedi qua ci disegna, secondo me non gli importa.
No,
lo vedi dove lo fa. Lui non fa.
No, però viene pomeriggio a studio.
Ci serve un immaginare. È un supporto su cui non
Tosto?
Ci avete... Venite. Allora. Ok. Venite. Allora, prima di questa idea. Poi vi spieghiamo come la risolta Leonardo. Ok, ditemi come la come pensavate.
Allora, abbiamo un oggetto, un'immagine da trasmettere.
Sì.
Che abbiamo questa immagine.
Sì.
Vabbè, la vedremo testandolo un po' io.
Sì.
Sì, sì, l'idea è che nel momento in cui noi abbiamo comunque una distanza che permette la variabilità, ci basiamo su tendenzialmente un trasferimento di informazioni che sia di natura visiva, ok? Per fare questa cosa abbiamo una fonte, una sorgente che quindi c'è una proiezione in...
Come mi spiegare?
Quindi abbiamo una fonte che emette luce, che attraversa il nostro oggetto da trasmettere e che lo trasmette su un supporto a distanza.
Allora proiettate praticamente.
Sì, la proiettiamo.
Allora proiettate.
Non funziona?
Beh, se è un disegno come fate a proiettarlo?
In quel caso dovremmo avere un modello.
È soltanto, ammesso che l'idea della proiezione funziona a grande distanza, perché la distanza può anche essere 20 chilometri, no? 30 chilometri.
No,
e come fate? Vi spiego qual è l'idea di Leonardo, va bene? Allora uno viene da una parte e uno viene dall'altra. No, adesso questa è, diciamo, sarebbe un po' da implementare, prendi un pezzo di gesso. Anche tu c'è un pezzo di gesso. Qual è l'idea di Leonardo? L'idea di Leonardo è ovviamente dobbiamo fare due griglie, una da una parte e una dall'altra. Cancella di là, fatela per esempio 6x6, 7x7.
6x6?
Sì. 6x6 o 7x7, una cosa del genere. Perché una volta, interessante il metodo diverso. La terza legge è cartesiana. È interessante questo modo di fare la griglia, a partire dagli assi cartesiani.
No?
Sì, perché no? È interessante, ho tanti modelli di fare la griglia.
Interessante anche per un ballato.
Ok. Okay.
Sì.
Adesso avete la griglia. Qual è la seconda cosa di cui vi dovete mettere d'accordo?
Una convenzione.
Esatto, che convenzione?
Lettere, numeri,
esatto.
Due colonne. Righe, lettere, colonne, numeri. Okay. Dalla da sopra. E da sinistra a destra.
Sì.
I numeri.
Perfetto.
Ah,
perché
tu la devi
da lassù. Ok, allora, cosa abbiamo creato? Abbiamo creato in termini tecnici un bitmap, no?
Sì.
Ed è anche la cosa che abbiamo fatto la lezione del computer per far anche capire che tutto poi ritorna a essere uno schema bitmappato, fatto così in realtà. Detto questo, se io devo passare una informazione, come procedo? Un'informazione per esempio molto, molto semplice, no? Dal punto di vista grafico. Pensiamo alla cosa più semplice che porta essere, decidi tu e gliela passa a lei. Allora, che cosa fa?
Io metterei in C2 o in C3.
No, non funziona così.
Non è battaglia navale.
No, non può essere così. Il bitmap non funziona così. Il bitmap funziona che ogni elemento della tua griglia o c'è o non c'è. Il bitmap
quanto è fatto così. Allora, vuol dire che per esempio se io voglio fare passare, che so, proviamo a fare la forma più semplice che ci viene in mente, no? O sei griglie, no? Ok? Posso fare una forma così che è vagamente assomigliante a un portale, d'accordo? Fassela a lei, fagliela fare a lei.
F2.
Esatto, perfetto.
E2, C3, C4. Sì. D5 e F5.
Ok, questa è la rivoluzione, d'accordo? Questo è il salto. Perché è il salto questo? Perché in realtà tutto quello che sta al sistema è soltanto un'informazione grafica in questo caso, no? Cioè lui sa soltanto se una casella è nera o è chiara, non sa nessun'altra, cioè o c'è o non c'è, giusto? Non sa nient'altro. Tutta la decodifica del sistema dipende dal fatto come tu riesci a interpretarlo. Le informazioni, diciamo, ecco perché il sistema arte è il sistema più semplice. L'unico tipo di informazione che c'è è o c'è o non c'è, d'accordo? Però detto questo, una volta fatto questo salto, ho creato il sistema raster e ho creato la possibilità, ai tempi di Leonardo, di mandare qualunque tipo di informazione a distanza, una volta associato, che questo può essere associato a un sistema di specchi, a un sistema per esempio a una convenzione di fumo, d'accordo? Per esempio, adesso capirete che da questo primo passaggio ce ne sono moltissimi altri che sono tutti relazionati a questi, hanno tutti a che vedere su che cosa è un sistema raster nella sostanza, un bitmap, una mappa di bit, esattamente, bitmap vuol dire una mappa di bit, che è il sistema più rudimentale di gestire le informazioni. Ci sono moltissime conseguenze di cui adesso a poco ne parliamo, ma base concettuale è questa.
Sì. Ma questi sono due sistemi che condividono la stessa convenzione?
Certo, condividono la stessa convenzione. È la convenzione bitmap, è proprio la convenzione bitmap. E abbiamo visto che la convenzione bitmap è semplicissima. Abbiamo bisogno di una griglia, di mettersi d'accordo su questa griglia e di passarci l'informazione se sono se c'è o non c'è un determinato punto. Attraverso questo io posso creare qualunque cosa. Perché siccome quelli sono soltanto punti, il codice è semplicissimo e la decodificazione del codice dipende da un livello che i due condividono, cioè riescono o meno a interpretare che cosa è quell'immagine. Che un'immagine perché? Perché questo è importante? Perché io posso, per fare un esempio, passare a lei questa informazione. Facciamo un esempio. Io posso mandare questa informazione, per esempio. Faccio scuro questo, non mi entra più. Ma facciamo diverso, facciamo altre cose. La griglia è più piccolina, no? Facciamo questa ipotesi. Ecco. Facciamo questa ipotesi, no? Anche se molto rudimentale. Questo potrebbe essere letto, questo grafico potrebbe essere letto come uno da parte lei. Se uno o se un asse dipende da quello che lei gli interessa di codificarlo. Comunque dal punto di vista del sistema è sempre un insieme di punti, d'accordo?
Andiamo avanti, vediamo che cosa succede con questa idea. Quindi il mondo bitmap a questo punto, vediamo questo qua, le immagini non hanno grande importanza grafica, però se chiudiamo almeno un poco, qui si vede meglio. Allora, qui succede una serie di cose, perché questo semplicissimo esperimento come gli altri che abbiamo fatto ci chiariscono diverse cose. Innanzitutto cosa ci chiarisce? Che noi siamo ovviamente in un ambiente convenzionale. La convenzione che noi stiamo dando al sistema è soltanto... è una commissione grafica, lui non sa altro che quello che il puntino c'è o non c'è, tutto il resto dipende da quello che è noto ai due elementi che trasmettono l'informazione. L'altro elemento fondamentale è che noi abbiamo bisogno di una griglia. La griglia ovviamente deve essere uguale alle due estremità. Cerchiamo di capire adesso alcune cose che riguardano sia questo mondo, sia il mondo che poi noi adoperiamo realmente nel mondo del raster o del bitmap. Intanto per cominciare, il mondo del raster o del bitmap è un mondo che oggi si tende ad associare alla presenza del software più popolare per fare questo. È come che in America le fotocopie si chiamano Xerox, no? Perché è la ditta che le fa, e così si tende a...
l'iPod
del lettore MP3 eccetera, e in genere è il software principe, quello che ha un po' vinto la battaglia del bitmap è il software Photoshop. Ovviamente Photoshop è uno dei tantissimi programmi raster che esistono, che hanno questo tipo di costruzione. Ma come dire, è un po' il più famoso, e per farvi un po' capire come funziona. Delle cose che dovete capire sono alcune cose. È molto importante capire il concetto di risoluzione quando ci si muove all'interno di un sistema bitmap, perché è una cosa che caratterizzerà un po' tutto il ragionamento e tutta la sostanza che noi facciamo rispetto al nostro lavoro. Ora, la risoluzione standard di un sistema raster è quella che si chiama 72 dpi, cioè ci sono 72 pixel per inch. Il che vuol dire che perché si usa questa risoluzione? Perché è la stessa dello schermo, cioè la risoluzione che voi vedete a 72 dpi è la stessa risoluzione che hanno gli schermi dei computer, quindi è la risoluzione standard, come dire. Ci sono almeno altre due risoluzioni che sono classiche nell'uso, che è la 150 dpi o la 300 dpi. Che cosa vuol dire muoversi da una risoluzione a 72 dpi piuttosto che una risoluzione a 300 dpi? Tornando al nostro esercizio, è come dire, è come se noi, invece di avere una griglia fatta da 6x6, infittissimo questa griglia del doppio. Ecco, questa è l'idea. Immaginate Leonardo, d'accordo? Leonardo con tutta la sua fatica di portare questi punti uno per uno con il sistema dei sistemi di fuoco, eccetera. Chiaramente, se lui ha una griglia, come abbiamo fatto noi originalmente, di 6x6, che cosa ha? Ha una risoluzione, no? Di un disegno molto crudo, molto rudimentale, ma se invece raddoppia la griglia, la infittisce, chiaramente diventa molto più facile fare una risoluzione. Immaginate che io voglia fare un cerchio, in questo caso il cerchio, vedete, mi viene qualcosa del genere, vedendo lì soltanto la parte superiore, potendo avere più puntini diventa molto più definito. Quindi la risoluzione 150 si intende un infittire di questa griglia. Qual è la conseguenza dell'infittire di questa griglia? È che chiaramente, pensando al tempo di Leonardo, uno stesso disegno che poteva essere passato in 10 ore, in questo sistema passa in quante ore? Non in 20 ore, ma in un aumento quadratico, perché aumentano in maniera quadratica il numero dei pixel. E quindi questo vuol dire, è la stessa cosa, che il file che uno genera, appunto, ha un rapporto quadratico, non ha un rapporto lineare, non è un raddoppiamento. Infittire il 72 dpi a 150 dpi vuol dire aumentare in maniera quadratica la dimensione del file e anche di conseguenza la risoluzione. Equivale esattamente a questa operazione, un infittirsi del numero di informazioni che tu puoi trasmettere e quindi della cosiddetta definizione dell'immagine. Quindi, in questo, perché è importante? Perché mentre si lavora a schermo, il 72 dpi è più che sufficiente, e lavorare nel 72 dpi che cosa vuol dire? Lavorare nel blog, lavorare in tutti gli strumenti che ti passano le informazioni via schermo. Se io in realtà ho come destinazione non lo schermo ma un prodotto a stampa, voi andate dal tipografo o da quello che vi stampa, ovviamente lui vi dirà: guardate questo file a 72 dpi, vi verrà, se quella è la dimensione che voi volete di uscita, molto sgranato, perché 72 dpi è fatto per essere visto a schermo. Quindi già con 150 dpi si va molto meglio, ed è una risoluzione che si adopera soprattutto se i disegni sono grandi, ma le risoluzioni che si chiamano di carattere tipografico partono dai 300, cioè risoluzioni che devono andare a stampa hanno bisogno di un infittimento ancora più forte di questo, perché le stampanti sono in grado di gestire molti più punti di quelli dello schermo. Questa è la ragione. Quindi questo è un concetto abbastanza importante. Una volta gestito, una volta capito, si capisce sempre. Come dire, è chiaro che un file può essere sempre trasformato avanti e dietro rispetto a una determinata risoluzione, e questa è una cosa che è bene sapere come gestire e come fare. Allora, sostanzialmente questo tipo di informazioni, che sono le informazioni di base, si gestiscono, facciamo così, vediamo di aprire un file fatto, ne ho fatti recenti su questo, ok, andiamo a casa cari. Ok, guardiamo come è fatto questo file. Si va a questo comando e questo comando vi dice che questo file è a 72 dpi ma è grande un metro, d'accordo? Poniamo che io questo file lo voglio trasformare per mandarlo in stampa, io voglio fare un articolo su questo, io posso dire 300 dpi, ok, guardate lui che ragionamento fa, siccome io ho detto resample image, cioè ricalcola l'immagine, lui mi dice a 300 dpi questo file che era 34 megabyte mi diventa la bellezza di 590 megabyte. Quindi io posso muovere queste risoluzioni qua, oppure gli posso dire no, guarda, non mi fare il resample dell'image, tienimi sempre la stessa dimensione, ma modificami le dimensioni di uscita. In realtà io qua sto giocando, perché la dimensione del file è sempre la stessa, e quindi in realtà o è calcolato in un modo o è calcolato nell'altro, il numero delle informazioni, cioè il numero di puntini che si hanno della griglia è sempre uguale. Adesso facciamo un'altra idea. Siccome il mondo dello schermo è un mondo bitmappato, lui per primo, oltre se contiene tante altre informazioni, qualunque cosa che è nello schermo può diventare un raster, può diventare un bitmap di ritorno, no? Quindi io posso fare in qualunque momento una foto di questo schermo, indipendentemente dalle immagini, dalle informazioni che ci sono dentro, e trasformarle in un bitmap. Ci siamo? Nei vari mondi ci sono varie chiavi, io non so nel sistema Windows come si fa questo, si fa con delle chiavi, no? Nel sistema Macintosh si fa con queste chiavi qua, questo qui mi diventa un cursore, io prendo questa porzione e lui, tac, mi ha scattato una foto. Nel sistema Macintosh c'è maiuscolo, control, command 4.
Windows, eccolo, c'è l'applicazione strumento di cattura che è implementato, uno fa nuovo,
ok,
seleziona, fatto,
con strumento di cattura,
però su Mac viene meglio,
vabbè, perché è più nativo bitmap. Allora io che ho fatto? Ho copiato una parte dello schermo, adesso io ritorno nel mio programma raster, me lo appiccico, lui già sa la dimensione, eccolo qua. Questo qui, che era un mondo pieno di significati qui, perché io so che questo è un menu, che io posso battere, che io posso fare, che io posso dire, in realtà in questa versione è soltanto, ok, è soltanto un insieme di puntini, giusto? È un insieme di puntini, tant'è vero che io posso fare questa operazione, lui non ha nessuna cognizione di altro eccetto che un sistema di puntini. Per questo è quello che si sono trasmessi. Giusto? Mi seguite? Ok. A questo punto io posso decidere di modificare la risoluzione di questa immagine. Quindi io posso andare ad immagine, vado sempre a image size, e questo è ovviamente 72 dpi, viene dallo schermo, lo schermo è 72 dpi, eccetera. Io posso decidere per ragioni mie che lo voglio stampare questo a una risoluzione più grande. Allora lo forzo e gli dico, ok, fammelo a 300 dpi, d'accordo? Naturalmente fammi un resample dell'image, cioè aumentali artificiosamente questi puntini, e infatti da 1 e dunque resample... Perché non me l'ha ricalcolato? Mi deve ricalcolare. Vediamo un attimo se è impicciato in qualche maniera. Fammi vedere. Lo facciamo. Ok. Resample. Image. Ok. Eccolo qua. alla stessa dimensione di prima, io ho detto a 300 dpi da 26, da 1,52 è andato a 26. Lo faccio, eccolo qua. Lui che ha fatto? Questa è una cosa molto interessante per voi da capire. Come ha fatto a aumentare questi puntini? In realtà ha interpolato sostanzialmente, ha aggiunto, secondo la sua logica, cioè questo è bianco, ha aumentato i bianchi di contorno, questo e questo ha aumentato quei rossi,
mettendo
il pixel vicino, esattamente, ha fatto questo,
cerca di
ha fatto una sorta di negoziazione, quindi questa immagine a 300 dpi, è sì a 300 dpi, ma a 300 dpi un po' forzata, non è nativa a 300 dpi, mi spiego? Mi seguite? Confortatemi. Ok, va bene. Allora, tutte queste sono cose che sicuramente sapete, che però in questo contesto è interessante capirne la ragione. E quindi possiamo capire come teoricamente, ai tempi di Leonardo, sarebbe teoricamente stato possibile trasmettere dei disegni a distanza nell'attimo in cui noi avessimo elaborato il codice per fare questo, e comunque appunto il discorso. Il discorso è basato appunto sulla griglia e su queste convenzioni che vi abbiamo dato. E quindi il bitmap in sua natura, il raster, è sostanzialmente questo, con tutto le conseguenze. Quali sono le conseguenze? Sono tantissime. Siccome il bitmap è sostanzialmente un sistema che ha pochissimo codice, lui non ha modo effettivamente di capire, poi ci sono stati modi di forzare, ma in realtà lui non ha un modo reale di capire dal punto di vista cognitivo niente di questa determinata immagine. Quindi l'unico modo che tu hai per operare, il modo reale di un bitmap per operare, è di nuovo selezionare delle porzioni di schermo. Cioè lui sa quello che c'è in questa parte, e quindi io la posso prendere, la posso duplicare, ma lui sa perché è una porzione di schermo, che può essere o lineare oppure, diciamo, non lineare, ma sempre una porzione di schermo è, perché il bitmap appunto ragiona per porzioni di schermo. È come dire, tu a questo punto io posso andare nella mia griglia e dire opera una traslazione, togli, cancella una porzione di quello schermo, lo capite? Una porzione di quei puntini. Questo lo posso dire, ma non posso dire al bitmap selezionami una riga, perché lui non ha il concetto di riga. No? E lui ha soltanto l'idea delle porzioni di schermo. Naturalmente io lo posso un po' forzare, ci sono dei modi di indicare del colore per cui lui può indicare delle cose, ma sono, come dire, delle forzature, degli ausili, non sono nati esattamente all'interno di quella logica, perché la logica è la logica soltanto, lui sa soltanto che esistono delle porzioni di schermo, quindi sostanzialmente lui è in grado di operare solo attraverso delle porzioni di schermo. Ok, torniamo alla lezione. Quindi questo è il primo ragionamento, che è quello che riguarda la risoluzione. Quando voi fate, appunto, potete operare in Photoshop, oppure al contrario potete operare per esempio con degli scanner, per fare un esempio, o con delle macchine fotografiche, vi dicono a che risoluzione questi lavorano. Cioè io posso fare lo scanner di un'immagine mettendo una griglia molto lasca, molto ampia, diciamo a 72 dpi, oppure posso fare una risoluzione dello scanner avendo una griglia molto stretta a 300 o a 1200 dpi. Vuol dire quanto è stretta la griglia con cui io sto acquisendo un'immagine. Questo avviene con l'acquisizione, sia con la foto, sia con gli scanner, sia con altri strumenti del genere. Dopodiché c'è un altro strumento che non è la risoluzione, che vale la pena capire una volta per tutte, è che la profondità di lettura, in particolare la profondità di lettura riguarda il colore. E uno dice, il colore, non abbiamo parlato del colore, come facciamo a passare da quel sistema lì, che è il sistema in bianco e nero, al sistema a colore, perché noi riconosciamo il raster come sistema colore. Come faccio? Che tipo di informazioni faccio? Sarebbe possibile passare un'informazione che riguarda il colore attraverso un sistema raster ai tempi di Leonardo? Ovviamente la domanda è retorica, cioè sì, qualcuno ha detto sì, come faccio?
Con una nuova convenzione.
Devo fare una nuova convenzione, esattamente così. E la nuova convenzione si basa sempre sulla... aprimi un po' la tenda, vi faccio vedere una cosa. Si basa su questa, su questo ragionamento. Ogni puntino precedentemente noi abbiamo detto che era nero e era bianco, giusto? Non avevamo altre ipotesi. Ma adesso noi possiamo dire che questo puntino diciamo che siamo molto poveri, d'accordo? E può avere quattro colori. No? Di qua e di qua. Ok? Può avere quattro colori questo puntino. Allora, noi in questo puntino diciamo puntino 3C. Ok? E qua diciamo i colori, possiamo, diciamo che sono yellow, nero, blu e rosso. Poniamo che sono questi quattro, d'accordo? Allora possiamo dire che 3C è di colore yellow, ok? Glielo possiamo trasmettere con un sistema convenzionale, dirle all'altro che è yellow? Certo che possiamo. Allora, dall'altra parte gli arriva l'informazione 3C yellow, ok. Come fare a fare questo? Loro hanno dei sistemi, diciamo, da una parte e dall'altra che ricreano il colore, semplicissimo. Oppure, con lo stesso ragionamento che noi infittiamo la griglia, possiamo aumentare questo numero di colori, invece di 3 averne 16. Giusto? Chi ce lo impedisce? Oppure invece di 16 averne 256. D'accordo? Oppure averne un milione. Teoricamente possiamo andare all'infinito, però in genere già 256 mi dà una buona palette di colori. Con un milione, ormai quasi tutti i sistemi funzionano con un sistema di milione. Nessuno di voi credo abbia mai sperimentato quelli 16 a 4, ma in realtà era, io mi ricordo tranquillamente quando si adoperavano. D'accordo? Allora, in realtà in questa maniera tu scegli e dici quale colore all'interno di questo, di questa palette a te interessa. D'accordo? Avere. In realtà, attenzione, l'individuazione di questo colore viene fatto con delle altre convenzioni. Cioè non viene fatto così semplicemente, ma viene fatto, è come se, seguitemi, io alle due parti avessi delle boccette di colore, d'accordo? È come se fosse così proprio, veramente. È come se avessi delle boccette di colore è che dico, siccome nel concetto di colore poniamo che sono RGB, ok? E cioè sono delle boccette di colore, noi siamo abituati a queste, che riguardano come è fatto lo schermo, come è costruito lo schermo, noi diciamo colore per colore quanto c'è di rosso, quanto c'è di giallo, no, green sarebbe nel caso specifico della terminologia inglese, green, e quanto c'è di blu, perché lo schermo è costruito in questa maniera, ed è una delle convenzioni più comuni, anche se ce ne sono altre, di cui un secondo parliamo, una volta nella vita della vita. Allora, torniamo a noi. Quindi, con questo sistema convenzionale, io posso indicare anche il colore, mi seguite? Questi colori sono indicati con convenzioni diverse. Per esempio, ok, in alto un po' si vede. In alto un po' si vede, ok, guardiamo questo colore qua, scegliamo questo colore qua, ok, lo vedete qua, la convenzione che io sto usando, RGB, questo vuol dire che devo mettere 184 goccette di red, 123 goccette di green e 100 goccette di blu. Questo vuol dire, all'interno della convenzione di Leonardo, noi siamo all'interno di questa convenzione. Naturalmente l'RGB è soltanto una delle convenzioni, ce ne possono essere altre, cioè questo stesso colore, se io cambio la convenzione, credo che sia qua, la chiamo in questa convenzione qua, che è anche usata in altri casi, ok, ecco qua, dovrebbero apparire delle altre convenzioni usando questa maniera diversa di creare queste palette di colori.
Clicca qui sul colore, sul quadratino del colore, sì? Due volte,
Escono qua e chiaramente qui vedete tutte le gradienze, eccetera, eccetera. Noi chiaramente stiamo lavorando su milioni di colori. Non so se qui è ancora possibile, come era nei vecchi sistemi, aprire... No, qua non è più possibile, non so bene come si faccia, mostrarli soltanto se vuoi lavorare con 4, con 6, come si faceva una volta. Ah. Si è quasi scomparsa questa cosa. Comunque non importa. Allora, adesso seguitemi, perché serve soltanto per capire che cos'è, ecco, che cos'è questo parametro, che è invece la profondità di lettura, che non è la stessa cosa della risoluzione. La risoluzione è la griglia, più o meno grande. La profondità di lettura vuol dire... Se io faccio un'immagine, prendo una immagine da uno scanner o faccio una foto, che palette di colori io posso usare in lettura? Cioè, posso fare un'immagine a 4 bit, quindi vuol dire che mi muovo con una palette di colori molto limitata. Se io faccio la foto del viso di Valerio, lui può giocare, poniamo, su 4 colori. Quindi questo viso mi viene, no? Mi viene molto piatto. Se io lo posso fare su 8 colori, le sfumature, è come quel quadrato che avete visto prima, no? Diventa molto maggiore, 16 è quello che si adopera normalmente, 32 è quello top, che in genere si usa per sistemi di alta ripresa. Quindi se io voglio una foto estremamente realistica, non riguarda soltanto il problema della risoluzione, e cioè della griglia che io sto adoperando, ma anche del numero di colori che io sono in grado di catturare. Quindi una stessa mela può essere vista con 4 colori, che non è 4 bit, non vuol dire 4 colori, comunque dipende da un numero molto crescente esponenzialmente di colori, e quindi l'immagine è visibilmente più realistica. Chiaramente queste sono delle cose che hanno una grande importanza, notevole importanza dal punto di vista fotografico, e ce l'hanno relativamente meno dal punto di vista, diciamo, del disegno tecnico, non ce l'hanno quasi per niente, e del disegno architettonico relativamente, però sono molto importanti dal punto di vista appunto di capire una volta che sono queste diverse risoluzioni. Ovviamente queste informazioni si trasferiscono tutte in Photoshop o in programmi similari, e in cui proprio la quantità di informazioni si traduce direttamente in peso del file. È matematico, perché se io opero a maggiore risoluzione vuol dire che si infittisce la griglia, e quindi vuol dire che c'è molta maggiore informazione, e le informazioni si traducono in peso del file, in grandezza del file. Ecco perché è anche importante usarle strategicamente. È inutile, anche se, come dire, voi siete una generazione rispetto alla mia, come dire, nate col benessere, non so come dire, e non stridente, avendo molto poco spazio di cose, facevi molta attenzione, già un file di 44K ti cominciava a preoccupare, perché ovviamente avevi pochissimo spazio. Voi siete abituati a dimensioni gigantesche, ma alla fine c'è un limite per qualunque cosa, quindi è importante capire come gestire queste cose, perché i telefonini si saturano, i computer si saturano e tutto.
Perché poi diciamo nel flusso del lavoro è qualcosa di importante. Ad esempio, chi monta le tavole con Photoshop di voi? Voi montate con Photoshop, ma Photoshop è la cosa meno indicata per montare le tavole di architettura. Bisognerebbe usare Illustrator o ancora meglio InDesign. Tu su Photoshop, visto che i programmi sono tra loro comunicanti, con Photoshop fai le elaborazioni raster, le colleghi con un collegamento a Illustrator o InDesign, e se devi cambiare una cosa non la cambi su InDesign, ma la cambi sul collegamento indicato in Photoshop. Quindi tu hai un file InDesign che pesa magari 4 volte meno di Photoshop, riesci a gestire un flusso di lavoro più complesso. Che è una cosa
e anche tutto questo si traduce in tempo, soprattutto, perché diciamo il sistema che vi ha detto lui, che è il sistema classico, è lo stesso sistema dell'HTML sostanzialmente. L'HTML è il contenitore finale delle informazioni, i file sono esterni, lui legge i file, tu cambi file in rete, eccetera, automaticamente viene cambiato. Invece se tu lavori direttamente in Photoshop, ovviamente fare una tavola grande così vuol dire minimo 100 mega,
un giga, ecco,
minimo, il che vuol dire non soltanto il peso del file, vuol dire il tempo del lavoro, la possibilità di crescere,
inviare il file in upload,
eccetera. Naturalmente sono all'inizio, uno fa quello che è, però la logica è tutto arriva a un limite in qualche maniera. Però lavorare così sei costretto, perché devi lavorare a 300 o 150 dpi, ma siccome non hai capito bene alcuni meccanismi, poi alla fine si crasha tutto, perché questo poi è il risultato. Bisogna capire, come dire, alcuni, almeno quello che io credo, bisogna capire alcuni meccanismi o alcuni elementi della filosofia di base dei programmi, per poi cercare di muoversi di conseguenza. Da tutto questo risulta uno dei nostri assiomi fondamentali, che bit è scemo. Che cosa vuol dire che bit è scemo? Vuol dire che siamo a livello più elementare di gestione dell'informazione. Cioè il codice che noi abbiamo dovuto decidere per fare questa operazione ha sì rappresentato un salto epocale. Giusto Biancareddu, prima non ce l'avevamo questa idea. Abbiamo fatto un vero e proprio salto, perché abbiamo pensato alla griglia, al bitmap e alla cosa. E prima non ce l'avevamo questa idea. Quindi è un salto mostruoso rispetto al prima. Allo stesso tempo è un livello di codice molto basico, anche nello stesso utilizzo del colore, è un sistema molto molto basico. perché la sua base di conoscenza è quella basata sullo schermo e sulle porzioni di schermo. Ma in qualche maniera, come dire, questo mondo del bit è comunque un mondo molto, molto interessante, che pervade in maniera, come dire, incredibile la nostra epoca. Questo fatto che noi viviamo in un mondo in cui lo schermo, il mondo raster è così prevalente, è così importante, caratterizza una sorta di Weltanschauung, di divisione del mondo, no? È come se la nostra generazione, la vostra generazione, molto più che la mia generazione, sia in qualche maniera abituata a vedere attraverso questa operazione di rasterizzazione e sia anche in qualche maniera abituata a vedere attraverso lo schermo, attraverso il bitmap. Negli anni, quindi, noi abbiamo raccolto, sempre con lo stesso processo, tanti esempi, tante, come dire, suggestioni di questo mondo bitmap, di tanti tipi e di tanta natura, in cui sono molto, molto incuriosenti vedere. Questo, per esempio, non ricordo esattamente cos'era, questa, ma era una cosa interessante.
Lui che vendeva. Se non ricordo male, lui in pratica vendeva spazio per il bug, cioè lui aveva questa grande pagina in cui vendeva pixel, in realtà. Era quella la sua crisi, che c'era il conto in rosso e quindi dice: cosa faccio? Credo agli albori di internet.
Sì.
Lui in pratica vendeva spazio, vendeva tutto un posto dove tu potevi inserire il tuo banner.
Uh-huh. E allora, a un certo punto, io mi sono fatto un trip, che è molto bello però, e che serve a far cadere una decina di cose tutte insieme, di cui adesso vi parlo. E la domanda veramente importante è: un'immagine ha più informazioni del reale? L'immagine contiene più informazioni del reale, o meglio, che intreccio c'è tra immagine, informazioni, realtà? Si crea un circuito che è un circuito molto, molto, molto curioso, se uno ci ragiona un attimo. E io, per fare questo, uso questo quadro, che fa una serie di cortocircuiti, che adesso seguiamo prima del break, e poi ci prendiamo il break, ok? Ma che ha tutto a che vedere con questo discorso del nostro ambito che noi stiamo facendo. Allora, la prima cosa è... Dimmi, cara. Sì, scusa, mi hai fatto bene. Certo, scusa, mi hai fatto bene a dirci, è l'ultimo. Oh, vediamo un po' che cosa succede. La prima cosa è mi hanno detto che una cosa Google ha tante sottocose, no? E non c'è soltanto Google, ce n'ha 100. Tra l'altro mi hanno detto che Google Viaggi funziona meravigliosamente, cosa che io non ho mai usato. Ma hanno detto che è il miglior broker, meglio di Vola Gratis, di tutti. Mi hanno detto che è Google Viaggi. Pensa un po'. Qualcuno ha mai usato Google Viaggi? Mi hanno detto che è uno dei migliori broker di viaggi. Comunque, vabbè, adesso questa era per curiosità. Una tra le cose meravigliose di Google, in cui io veramente vorrei passare un sacco di tempo, è Google Arte. Lo conoscete? No. Oh, allora sono un uomo fortunato e felice, perché è meglio che non lo conoscevi piuttosto che non lo conoscevi. Che cos'è Google Arte? E qua su questo noi... Allora, la prima cosa è questa. Google Arte è una meraviglia, perché consente, hanno un grandissimo numero di opere scannerizzate ad altissima risoluzione. Queste opere sono visibili in vari modi, e sia nel loro ambiente fisico reale, sia in una versione, diciamo, digitalizzata. Questo è un famoso quadro di Hans Online che si chiama Gli ambasciatori. Qui vediamo alcune informazioni sul quadro e tutto. Qui vediamo altri quadri di Hans Online. Questa è una lente di una certa rilevanza. Se io vado su questa lente, mi posso rendere conto che tipo di risoluzione ha questo quadro. Ecco qua. Io posso aumentare, ecco, adesso un attimo che lui ovviamente lo ricalcola, siamo alla Sapienza, non è velocissimo. Ecco qua. Ecco, adesso un attimo che ricalcola la cosa, perché questa è tutta ad altissima risoluzione ovviamente. Io direi di fargli un ponte, così siamo più veloci su questo. Perché se non c'è l'effetto, ecco, vedi che lo sta facendo? Un attimo, se è più veloce è più effettivo nel caso specifico. Allora, hotspot personale, mo io lo metto, e buonanotte. Ok, vedete che lo sta calcolando, eccolo, però... Lui mi ha stufato e adesso lo prendo sul mio telefonino. Ecco. Prendiamo un bel 4G. Allora, dici, questo ha finito? No. Perché se io aumento ancora, andiamo in un'altra parte. Andiamo dov'è? Andiamo qua. Ecco qua. Questo che cos'è? È l'immagine... La cosa, la faccia, ok. Ma più piano della Sapienza, 4G Team.
Ci vuole un refresh forse proprio, perché il momento dello switch è probabile che ha perso proprio.
Zoom, eccolo, ecco. Ecco. Ecco, questo è quello di cui noi parliamo, e non è arrivato ancora al massimo, ecco qua. Quindi a questo punto la domanda interessante che noi ci possiamo porre è questa: quando noi siamo davanti a questo quadro, questa è la domanda, noi abbiamo questo numero di informazioni?
No.
No, è questa la cosa interessante, il primo livello interessante è questo. Perché questo avviene? Perché noi siamo davanti all'oggetto quadro. Noi non siamo davanti a una interpretazione convenzionale del quadro. Cioè, per noi, quello, seguitemi con attenzione, è allo stesso tempo un oggetto che può essere indagato dal punto di vista della sostanza chimica, giusto? Oppure può essere analizzato dal punto di vista del colore, della sostanza del colore, o dal punto di vista dell'immagine, o dal punto di vista di altre categorie, infinite categorie, attraverso quel pezzo di reale può essere analizzato. Se io invece lo trasformo, che cos'è questa trasformazione? È cambiare la realtà dell'oggetto, perché non è l'oggetto reale, è l'oggetto letto attraverso un sistema convenzionale di informazioni, giusto? E in questo caso le informazioni, che informazioni sono? Bianca Reddu? Che informazioni sono? Sono bitmap, no? Sono informazioni bitmap. Quindi noi in questo caso, rispetto alla complessità del quadro, nei suoi anche aspetti fisici, chimici, elettrodinamici, materiali, tutto quello che vuoi, noi estraiamo da questa complessità del reale solo un set di informazioni. E questo set di informazioni, nel caso specifico, è bitmap. E le informazioni che noi estraiamo, da un certo punto di vista, sono più reali del reale, se vogliamo dire. Cioè, rimane, siccome è una trasformazione, come dire, convenzionale, basata, certo, su un pezzo di realtà, da cui noi estraiamo un set di informazioni. Certo, è settoriale, e in questa, attraverso questa settorializzazione, chiamiamola così, queste informazioni, le informazioni che noi estraiamo, sono maggiori di quelle che abbiamo con la realtà. E tu dici, ah, bella scoperta che hai fatto, niente di nuovo, in realtà, no? Perché quello che noi facciamo usando un binocolo, no? È la stessa identica cosa, no? Soltanto che in quel caso non è bitmappato, rimane reale. Invece in questo caso è bitmappato. Esattamente, perché un rapporto convenzionale con la realtà è anche una maniera di muoversi sul concetto di strumento, visto da un altro punto di vista, no? Sono anche strumenti di interpretazione della realtà, qualunque set convenzionale. E perché poi tu operi con quello strumento, no? Come operi in maniera bitmappata, così operi con un determinato altro strumento. Ora però questa, vi spiego qual è, perché è così interessante tutta questa faccenda. Quindi io, facendo questo lavoro, posso scoprire delle cose che nel caso specifico non potrei acquisire. Nello stesso identico modo che io adopero un microscopio, d'accordo? E nel caso specifico mio, che sono stato a lungo malato con Van Gogh, e ancora lo sono, io ho scoperto alcune cose proprio con questo strumento, perché non l'avrei potuto scoprire altrimenti, cioè delle cose nascoste dentro i quadri, che io ovviamente sapevo, le cercavo, però le ho trovate perché avevo questo strumento. Se no non l'avrei potuto fare, perché con la stampa normale non la potevo fare. Ma questa riguarda una sindrome particolare di cui non vi voglio necessariamente condividere le questioni. E in questo caso, perché è così interessante per fare questa cosa? Adesso innanzitutto divertiamoci un attimo e poi torniamo indietro. Ok. La bellezza di Google Art Project e Culture è questo, che se io vado, vediamo, andiamo alla home, d'accordo? Vediamo come funziona lui. Ok. Vabbè, qua mi propone varie storie, varie cose, ma andiamo alla, ecco, andiamo a questo strumento, che è lo strumento fondamentale. Vabbè, Van Gogh, qua. Vabbè, guardiamo un Manet, che è un grandissimo pittore. Ok, vediamo che cosa hanno di Manet. Oh, hanno un bel numero, questi non sono Manet, questo è un Manet. Questo è un Manet. D'accordo, hanno un certo numero di quadri di Beaumont. Ok. Allora, questo può essere fatto... Guarda quanti ce n'hanno, già a me questo mi fa morire. Guarda quanti Manet c'hanno. Tu dici, a me di Manet me ne importa niente. Adesso abbiamo preso Manet, a me me importa comunque. guarda la roba che c'hanno di manè, e così avanti di questo passo. Un chiediamo qualche desiderata, fate qualche desiderata vostra, che è più divertente. Ditemi un pittore che cerco.
Miro.
Miro. Ok, vediamo che c'hanno di Miro. Sì, certo, puoi fare tutto. Eccolo qua. Viewmore. Certo, Miro, uno che è malato di Miro, gli interessa anche il dettagliuccio qui. Diciamo, non è il classico pittore, proprio penso, con tutto rispetto. Però ci sono anche dei fatti figurativi, lo possiamo vedere, no? Questa è della fase in cui era ancora, no? Figurativo, possiamo entrare. Perché sono tutti fatti uguali, Cioè, non è che... Sono tutti fatti uguali, per cui dice che sta guardando questo. Sarebbe bellissimo se ci fosse Penone, che vediamo bene lui che guarda dentro la cosa, vediamo se c'è che cosa guarda lui dentro le lenti a contatto. Questa è una cosa proprio, però non credo che ce l'abbiano quello lì di Penone, Quello lì sarebbe veramente, grazie Ugo. Vediamo che c'è di Penone, non credo che ci sia niente, secondo me non c'è niente di Penone, Ah! Invece c'è qualcosa di Penone. Se ci fosse la serie delle foto, e glielo dobbiamo consigliare, mi manca la serie delle foto, per cui possiamo guardare con attenzione lui cosa c'è nell'occhio. Cosa avete nell'occhio? Vabbè, quindi capite bene che uno ci avrebbe voglia di passare parecchio tempo con questo oggetto.
Ghirri,
sempre sull'arte contemporanea. Ghirri è un fotografo, no?
Sì.
Non so se c'è. C'è una di Ghirri.
No,
questa. Ah, ecco, va bene. Ok, beh, qui vale la pena andarci dentro,
E come si scaricano le
rune?
Come si possono scaricare?
Beh, innanzitutto, male che vada, gli fai uno screen image. Tanto per cominciare, fai così, tacchete, e te lo prendi a pezzi, se proprio non vuoi. Io, infatti, in alcuni casi ho fatto così, Ti fai la screen image, te la prendi e te la incarichi qua. No? Ecco. Alla risoluzione che vuoi, perché chiaramente io posso fare un dettaglio di Ghirri iper, posso fare questo se voglio, mi prendo questo. Adesso io non so esattamente se lui c'ha anche dei sistemi dentro, di mandare email o fare altre cose, comunque male che, cioè quello che ti interessa è uno schermo, quindi male che vada te lo prendi. La cosa più bella però è un'altra. Ed è fondamentale, e torno a noi. Allora, andiamo a rivedere Manet. Ok. Ecco. Questo è un quadro interessante di Manet, veramente, perché Manet è un pittore molto pieno di ambiguità, no? Pieno di questa senso, una sorta di senso di spaesamento. Allora, vediamo un attimo, c'è una funzione che l'avevo vista prima. Ok, non è qua. Prima l'avevo vista attiva, c'è l'omino, no?
Per muoversi nella galleria?
Sì, per muoversi.
Forse bisogna avere una sola bomba allora, perché c'erano sotto su Explora, c'era la funzione Explora, forse il quadro non è accessibile.
E cioè?
Cliccando lì sulle tre barrette.
Home. Ok.
Poi sotto c'era Explora, sotto, eccolo.
Ecco. Ok, eccole qua. Ok, però è possibile accedere anche da questo. Cioè, è anche possibile, questo è molto interessante, E questa è fantastica, cioè voi in realtà siete dentro il museo, in VRML, e voi potete vedere questo museo o i quadri che sono contenuti in VRML, tra l'altro navigando da un piano all'altro, perché quando è possibile lui vi indica, no, dove puoi andare, dove puoi girare, eccetera. Questi in tantissimi musei. Tra l'altro, per esempio, una cosa molto bella è che, non so se qua, la Gnam precedentemente, che ha un'altra, non so se anche qua la Gnam ci fosse, non mi ricordo. No. Ok. Oh, Roma puoi girare il museo in Trastevere, il museo di Roma, però potevi anche usare i capitolini Vienna l'architecture 2016 National.
Ah,
fighissimo.
Il
padiglione italiano alla Biennale puoi girare.
Friso da Massociati.
Esatto, quello di cui parlavamo.
Forse solo poi. Ah sì, è una sorta di catalogo.
Ma prima o poi ci si potrà girare. Va bene, adesso senza seguire i nostri entusiasmi su queste cose, adesso vi spiego perché tutto questo ragionamento è così importante. Avete capito che ci si può girare? Adesso torniamo al nostro rebus, che è un rebus proprio carino, Guardate che succede qua. Ok, questo è il laboratorio. Ok, riandiamo alla nostra lezione. Oh. Ok, qua. Andiamo alla nostra lezione. Ritorniamo a questo nostro quadro. Abbiamo detto che questo quadro noi lo possiamo guardare fino al capello, ma letteralmente fino al capello, no? Letteralmente fino al capello, perché abbiamo visto, no? Che io ci posso entrare, posso far veramente fino al capello e scoprire cose che non potrei mai scoprire altrimenti per tutto questo sistema convenzionale. Ma facciamo adesso il caso che dentro questo quadro siano nascosti dei significati che non sono fatti per essere aperti attraverso la via bitmap, ma attraverso un'altra via. Sapete di che parliamo o non sapete di che parliamo? Spero che non sapete di che parliamo. Mi auguro che non sapete, così è molto più divertente.
Tranquillo.
Tranquillo. Questo quadro rappresenta due uomini molto ricchi, della fine del Cinquecento, metà Cinquecento, in cui è presentata questa loro potenza relazionata a una serie di accessori. Vedete le collane, vedete le mappe, vedete i vestiti molto importanti, vedete tutta una serie di strumenti del loro potere, della loro professionalità, eccetera. Il quadro si chiama convenzionalmente Gli Ambasciatori, ma il pittore decide di mettere un messaggio nascosto. E questo messaggio nascosto è un contromessaggio rispetto al messaggio prevalente. Allora tu dici, ok, mettemosi a cercare sto messaggio e cominci a guardare le mani, ma forse l'ha nascosto qua, forse queste cose qui indicano una scrittura che tu che ne sai, forse nell'occhio lui riprende qualcosa, eccetera. Puoi cercare quanto te pare e non lo troverai mai. Cerca che ti ricerca, non lo troverai mai nelle scarpe, qua nel pavimento. Perché non lo cerchi mai? Perché esattamente lui si muove su un altro piano convenzionale. E questo piano lo puoi capire solo andandolo a vedere davvero. Oh, questo è il quadro nella dimensione della sala. Qui possiamo girare tutta la National Gallery, anche andare a vedere Van Gogh se vi interessa, lasciamo perdere, casomai fosse lì. E, però guardate che cosa avviene che questo quadro, se io mi muovo in questa posizione, quindi in un sistema convenzionale che non è quello dato da appunto dalla possibilità del bitmap, e lo metto di sguincio, ecco, mi muovo come se fosse questa posizione. Ecco qua. Vedete che questa immagine, lo dovrei fare ancora di più, lo vedete? È un teschio. Questa immagine è un teschio che è raffigurata, vedete? Lo intravedete? Che è raffigurata con una prospettiva distorta, che se sei frontale o che se sei in bitmap non la capirai mai. La capisci soltanto facendo un salto da un sistema convenzionale all'altro, per cui anche se il bitmap contiene, abbiamo visto, più informazioni del reale, puoi fare così, se tu non fai questo salto, lì non ce la farai mai. Quindi questo è un bel esempio, a mio avviso, per farvi capire, quanto è bello Google Art Project, perché veramente adesso noi abbiamo fatto una navigazione molto, molto, molto superficiale. Eccole qua, eccole perché le ho prese queste, un po' più inclinate, no? E anche per farvi riflettere su questo problema, no? Della convenzione, dell'informazione, eccetera, e del fatto che questo in realtà fa un cortocircuito. Questo quadro rappresenta un cortocircuito, no? Perché poi se non salti fuori non ne scopri il segreto e puoi fare tutto quello che vuoi con quel sistema informativo, non ci sei dentro. Ok? Allora, siccome oggi, come vi ho anticipato, facciamo la lunga, adesso ci riposiamo un quarto d'ora, prendiamo un caffè e poi, o quello che vi pare, e poi facciamo una seconda parte che riguarda il mondo del bitmap nell'architettura. Ok? E quindi ci avete una serie di altri spunti per riflettere su questo mondo raster, eccetera, per la vostra prossima seduta. Ok. Prendi la ciabatta se c'è.
No, ce l'ho qui.
Ok, allora adesso andiamo avanti. Questo ragionamento l'abbiamo fatto, abbiamo capito le coordinate fondamentali del mondo raster, abbiamo capito che tipo di convenzione c'ha e alcune cose per potersi, come dire, orientare, anche se tutti voi avete sicuramente lavorato in dei sistemi raster, in Photoshop, eccetera, bisogna vedere a che livelli. Volevo consigliarvi però due app che sono molto pregevoli, molto interessanti, con cui abbiamo lavorato anche nell'altro corso, che sono delle app di origine bitmap, e sono sicuramente molto, molto buone e molto carine. Una si chiama Prisma, e la conoscete. E Prisma si basa su questa logica di scegliere un'immagine e applicare a questa immagine delle trasformazioni. La cosa bella di Prisma, eccola qua, è che la trasformazione che lui opera su dei filtri preconfezionati può anche essere graduata, cioè scorrendo il dito può essere più forte o meno forte. È molto piacevole il prisma perché è molto facile da usare e allo stesso tempo crea queste immagini interessanti, no? Che ti fanno guardare le cose in maniera diversa. Quindi, come telefonino, è un'applicazione che mi ha consigliato un artista ed è molto, secondo me è molto interessante. Ci abbiamo lavorato quest'anno un po' al laboratorio, proprio per sviluppare anche un po' più questa idea dello sguardo critico. È gratis, tra l'altro ve la consiglio caldamente, Prisma, è molto carina da avere, molto utile come immagine, come mondo bitmap. Poi ce n'è un'altra che è molto più sofisticata e che secondo me è la migliore, a quanto ho capito io, di immagini, ecco, ok, vediamo questa nostra, ecco, di immagini, di trattamento di immagini, si chiama N-Light, e questo è quasi un Photoshop. È un Photoshop a livello di telefonini, sia di Android che sia di Apple. Mi sembra di capire che sia la migliore, sia per facilità d'uso ma anche come potenza. E quindi permette di fare moltissime cose, i filtri, tirare fuori le immagini, eccetera. Per chi vuole lavorare un po', credo che costi qualche euro questa qua, però, se ben mi ricordo. Però sono due applicazioni molto, molto buone. Prisma sicuramente è una che vale la pena, l'altra se uno vuole un pochettino lavorare di più sulle immagini, già direttamente sul telefonino. Sono tutte in realtà entrambe sono applicazioni di tipo raster. Sostanzialmente la base raster funziona con l'unico modo che può ragionare il raster, e cioè delle porzioni di schermo, delle porzioni di colore e delle informazioni che sono delle informazioni appunto che riguardano sempre delle informazioni che lui ha. Siccome non ha nessun codice cognitivo, lui non potrà mai essere in grado di estrapolarti una lettera da un contesto. Cioè, tu c'hai l'immagine con scritta Metropolis, lui non saprà mai che quello è Metropolis per quanto lettera, la vedrà sempre come immagine, no? E quindi come raster. Comunque ve le volevo segnalare perché poi in questi casi è interessante avere, diciamo, le applicazioni facili da usare ma anche abbastanza potenti. E Light è sicuramente un'applicazione molto bella, e anche Prisma. Allora, adesso passiamo un passo avanti e cerchiamo di domandarci invece questo mondo così caratterizzato dal pixel ha avuto delle ripercussioni nell'architettura? È un mondo che ha influenzato in qualche maniera il pensiero architettonico e artistico? La domanda è retorica, perché come vedremo negli esempi è come se l'ha influenzato. È chiaro che qua bisogna capirsi subito. Si tratta di un rapporto molto superficiale, molto superficiale. Questa parola superficiale è quella che la spiega, diciamo, con maggiore profondità, che cosa intendiamo dire. Superficiale perché? Perché il codice informatico del sistema raster, come abbiamo detto, bit è scemo, bit è un livello, come dire, di creazione di codice proprio minimale. Voi che avete già lavorato parallelamente agli script, capite che differenza che c'è tra un mondo di script, il tipo di codice che tu dai a un mondo di script, e il tipo di codice che tu dai a un bit, no? C'è una grandissima differenza. Quindi parliamo di livello di codice molto superficiale, e però allo stesso tempo estremamente pervasivo, Perché è estremamente pervasivo? Perché questo mondo del pixel è un mondo che attraverso lo schermo in qualche maniera colpisce il mondo contemporaneo, molto. In qualche maniera noi possiamo usare la vecchia parola Weltanschauung, che vuol dire visione del mondo, no? In qualche maniera la nostra visione del mondo di oggi potremmo dire che sia una visione del mondo molto pixelata, no? Come dire, questo sentire comune, questa sorta di cultura comune, è una cultura molto che va in questa direzione del raster e del pixelato, e quindi ha avuto tantissime ripercussioni, di cui adesso ne vediamo qualcuna. Io qua ho estrapolato dei brani che possiamo leggere, tanto per capire meglio questo discorso. Vi ho un rapporto forte e diretto tra l'immagine dello schermo e sullo schermo cui noi siamo avvolti nel mondo contemporaneo grazie all'elettrone e alcuni sviluppi, tra virgolette, superficiali dell'architettura di questi anni. Naturalmente sviluppi superficiali vuol dire almeno due o tre cose insieme, diverse. Bisogna riflettere un poco sulla questione. Per esempio, la pelle è superficiale, la pelle del corpo, ma in che senso? E che cosa rivela e che cosa nasconde? Che rapporto c'è tra la pelle e il suo organismo? A me pare che la questione sia un rapporto stretto con il contenuto. Per esempio, senza essere un capolavoro, un'opera di Vilbares come la sua biblioteca ben esprime questo contenuto, proprio del rapporto tra pelle e contenuto. In quest'altro tratto io metto un tratto di architettura e modernità, in cui l'ultima parte del libro, l'ottava parte del libro, ha un tono un po' più saggistico delle parti precedenti, in qualche maniera aumentano, avvicinandosi all'attualità, i tagli critici che tu operi rispetto alla realtà, quelli più lontani, c'è sempre un taglio critico ovviamente nelle scelte, ma non è così forte. L'ultima parte del libro, invece, l'ottava parte, è proprio strutturata facendo capire dei rapporti diversi di coinvolgimento con l'informatica, e il primo è proprio questo più superficiale del mondo dei bip. Io appunto scrivo, il primo, certamente il più epidermico, riguarda la maniera con cui le nuove presenze dell'immagine elettronica che ci circonda in mille occasioni nel mondo d'oggi si riversano in alcuni motivi del progetto architettonico. Mi riferisco ai temi del mapping e della superficie, alla compresenza dinamica tra diversi layer figurativi e funzionali del progetto, ai temi della frammentazione delle masse, ad una stessa multivalente obliqua luce che illumina concettualmente queste nuove architetture. La luce di questi progetti non è quella dell'alba calda con cui alcuni fotografi amano vedere classicamente il mondo, ma quella elettrica, luminescente, fredda, intermittente del neon delle insegne, delle scie, delle auto e delle nuvole di un mondo che è irrimediabilmente altro ormai. Tutta una serie di progetti usano le influenze della presenza quotidiana delle elettroniche e dei nuovi media come temi che ispirano, a volte dichiaratamente, a volte no, la figuratività del progetto. Interessante notare come in Italia queste influenze siano ibridate con alcuni temi della nostra architettura del Novecento, fornendo senz'altro esegesi di crescente interesse. Allora, quindi per cominciare a vedere questo rapporto tra immagine del bit, superficie, profondità, che sono dei temi comunque interessanti, in qualche maniera è bene riferirsi, anche se molto rapidamente, a questa idea degli schermi e delle proiezioni, in qualche maniera, che è un tema che attraversa ovviamente l'arte figurativa, quantomeno dall'inizio della prospettiva. Qui vedete questo famoso disegno di Dürer del telaio prospettico. Vedete come adopera questo strumento. Ancora qui c'è una griglia. Questa griglia su questa griglia è proiettata l'immagine, e questa griglia viene usata, la stessa griglia, per tracciarla rispetto a un punto fisso, a ritracciarla sul piano. Quindi è un sistema quasi di trasposizione prospettica attraverso la griglia, in questo caso, no? In quell'immagine deformata. Questo mi sembra di capire che sia un sistema lineare in cui, vedete, con questa sorta di compasso, lui segna i vari punti di questo oggetto, di questo strumento musicale, che vengono tracciati su questo, sempre per punti, no? Su questa superficie, eccetera. Io ho lavorato abbastanza su Caravaggio, interessandomi molto al tema dello strumento. Il libro si chiama Lo strumento di Caravaggio, proprio per far capire come Caravaggio, utilizzando sistemi come lo specchio e come soprattutto la camera oscura, in realtà è modificando il sistema di raffigurazione da quello basato dal disegno e del telaio prospettico, in realtà con questi sistemi opera una rivoluzione totale, che è anche una rivoluzione dell'idea stessa di pittura, una pittura in presa diretta, una pittura non gerarchica, non dogmatica, una pittura proprio basata sull'immanenza e sulla quasi presa diretta, quasi come se fosse un regista teatrale, no? Con cui lui si immagina le scene. Queste sono alcune immagini abbastanza particolari dei primi sistemi al computer. Mi interessa vedervi, perché alcuni di voi non hanno mai avuto l'esperienza di sono nati direttamente con un'interfaccia grafica, no? Invece chi ha avuto, come me, questo tipo di strumenti, io quando ero a Carnegie Mellon all'università avevo questi, quindi l'esperienza di lavorare col terminal era esattamente questa esperienza, e lo schermo erano schermi non grafici, erano schermi appunto che si basavano su cose lineari, no? Ecco, era proprio questa l'esperienza. Adesso mi incuriosiva in una fase vederli, perché questo era il fatidico boot del sistema IBM, in cui adesso vedrete quello che succedeva, come avveniva il boot, come avveniva il processo, sempre in un sistema non grafico. Adesso vedrete apparire la fatidica cursore verde che batte sullo schermo, che era il momento di invito della cosa. Credo che tra poco lo vedremo. Ecco qua. Quindi qua siamo, perché vi faccio vedere queste cose? Perché qua siamo ancora in un mondo non grafico, degli schermi non grafici, e quindi una Weltanschauung non bitmappata, perché ancora non c'era questa cosa. Ecco qua, adesso ecco il momento fatidico, lo accendi. Ecco, adesso ti comincia a fare la ecco qua, a un certo punto comincia a battere e dice quello che vuole. Che bella questa cosa, avere questi documenti di un passato, come dire, remoto. Eccolo qua, questa è la cosa, e tu devi cominciare da questo punto a dire dove devi buttare, da quale distrai, devi leggere. Adesso lui scriverà A/CD, adesso non lo so, eccetera. Va bene, siamo stati invitati. Questi sono i primi, invece, in cui cominciano ad esistere questi sistemi grafici. Questa è la famosa prima pubblicità molto aggressiva dell'Apple, che dava questa idea di un mondo orwelliano, no? Un mondo alla Orwell, vedete col Grande Fratello, lì è lei, diciamo, la libertà. Sì, la sua, il famoso Super Bowl dell'84.
C'era già che IBM era il sistema e l'Apple invece era chi rompeva il sistema.
Sì, sostanzialmente è questo. Questo era il gioco della pubblicità, sì, ecco qua. Ecco. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Va bene. E queste sono le prime. Peccato che non c'è. Comunque si vede sostanzialmente questo, appunto, i primi schermi bitmappati. E come vi dicevo già un'altra volta, l'esistenza in quegli anni come fatto estremamente pionieristico, cosa che è avvenuto dopo 20 anni, l'idea del tattile. Il tattile era presente come tecnologia sperimentale anche in quel momento, anche in quegli anni, e però per essere implementato sono dovuti fare parecchi salti, e soprattutto questa idea che invece di portarla a livello di schermo si porta a livello di micro, no? Prima a livello di come che l'interfaccia è giusta per il telefonino, nessuno ci aveva pensato, eccetera. Ora, questo appunto è quest'opera di Bill Barres che vi parlavo prima, perché implicitamente questo mondo degli schermi, questo mondo della superficie, ha portato in architettura un ritorno molto importante, un arrivo, a secondo dei punti di vista, molto importante per quanto riguarda appunto il tema della superficie. Il tema della superficie non esisteva proprio come tema classico del movimento moderno e del funzionalismo, che era esattamente il contrario. Volendo essere l'architettura una macchina, quello che contava erano gli ingranaggi di questa macchina, le spazialità di questa macchina, come questa macchina si dichiarava in maniera quasi tautologica all'esterno. Il tema della superficie era bandito innanzitutto perché l'architettura voleva essere una macchina, e poi anche il rapporto polemico con l'architettura decorativa delle fasi precedenti, da cui si voleva completamente distaccare. Invece è interessante come questo nuovo mondo, in qualche maniera digitale, questo nuovo mondo dello schermo, ha portato come sua Beltrashaun secondaria ma presente questo ritorno di interesse per la superficie in architettura. Questa è un'opera di Wim Barres, che è un'opera, diciamo, prototipica di questo, anche se gli architetti principali ne vedremo un attimo a parlare. Il fatto di essere avvolti in un mondo pixelato ha creato tante architetture in cui il pixel assume forza espressiva. Come dire, è quasi impensabile avere il Seagram Building fatto in maniera pixelata. Il Seagram Building è il prototipo di un'architettura, diciamo, prismatica, perfetta nei suoi dettagli, nelle sue proporzioni, ma che deve essere esattamente fatta in quel determinato modo, in quel determinato tipo di astrazione meccanica e ripetitiva. Invece, se vedete molte architetture contemporanee, vedete proprio questo arrivo della Weltanschauung del pixel. Per esempio, questa è un'opera molto nota di Barcellona, in cui avvengono due o tre meccanismi. Avviene un meccanismo innanzitutto è l'edificio per la sorta di Acea di Barcellona, e vi dice la differenza tra la povera dell'elite Acea nostra e quella del Barcellona. Basterebbe questo edificio. è la Società dell'Acqua di Barcellona. L'edificio è un edificio di Jean Nouvel che funziona a tanti livelli. A livello della macroimmagine, a questa sorta di immagine metaforica, simbolica del grande glande, diciamo così, della grande pigna, e alla scala, che è un'immagine tipica del mondo del grattacielo, ovviamente, alla scala invece intermedia e più ravvicinata, vince tantissimo questo mondo, appunto, pixelato, applicato a questa superficie, che vale tanto all'esterno quanto all'interno e che poi nella realtà è anche interattivo, perché Jean Nouvel, forse lo sapete, poi torneremo su questi temi, è uno degli architetti che ha lavorato su queste problematiche, ha fatto il mondo arabo e già in quell'edificio aveva cominciato ad operare il tema della pelle, non soltanto in quanto superficialità, quindi espressivo di superficialità, ma anche in una direzione di interattività, quindi la possibilità di modificarsi. E questo ha dei livelli di interattività nell'organizzarsi dei pannelli e in reazione alla luce. Eccolo qua. Un altro grande esempio di un mondo che diventa un mondo pixelato, siamo sempre a Barcellona. Questo è un progetto che immagino tutti conosciate, perché in qualche maniera c'è nel libro, ovviamente, un'opera di Mirali del 70 e Tagliabue. È un'opera molto molto interessante, perché è un'opera, in realtà è una ristrutturazione di un mercato coperto a Barcellona, ma in realtà è tante altre operazioni, è un progetto di mixité molto importante, perché questo mercato diventa anche in parte elemento sociale, in parte piazza, eccetera. È un progetto di mixité perché ha in questa parte qua, e qui la intravedete, ha una parte residenziale, in particolare per residenti, in particolare di fasce deboli, e poi ha questo, diciamo, questa idea, che è un'idea fortissima, è molto molto suggestiva, è molto importante, che questa struttura è coperta da questa sorta di un poco tappeto volante, un poco di schermo digitale, che crea evidentemente uno spazio entre les deux, come il ciumi, ma anche questa sorta di tappeto, in cui l'elemento pixel diventa la connotazione, come dire, decisiva, no? È un tappeto pixelato, proprio, materialmente pixelato, che vi dà questa idea di questo gusto di questi anni che va appunto in questa direzione, che possono anche essere, come vi dicevo all'inizio, atteggiamenti anche superficiali, se vuoi, poi ne scopriremo di molto più profondi nel rapporto tra informatica e architettura, ma comunque a questo livello c'è un'opera importante, eccetera. Eccola qua. Eccola di nuovo, ed è del tutta, secondo me, ascrivibile in questa nuova Weltanschauung del raster o del pixel, no? Noi ci riconosciamo in questa opera come facenti parte di un mondo contemporaneo che è caratterizzato da questi fatti, no? E attraverso, come tutte le operazioni di arte, si sposta l'attenzione, ma c'è un effetto in cui ci si riconosce come, diciamo, persone che vivono questo tempo, che interpretano questo tempo. Questa è l'opera di alcuni miei amici che vivono in Croazia, che sono architetti, appunto, che hanno a lungo, anche se sono ancora relativamente giovani, hanno operato fin dai tempi di Tito, hanno fatto tante opere, e questa era una che mi piaceva particolarmente, perché è un asilo e scuola materna insieme, progettato con grande precisione, anche distributiva, organizzativa, e poi a questo trattamento dell'esterno. Ecco, questo è interessante perché sono nello stesso numero i due, ecco, sì, sono tutti e due qua. A questo trattamento, appunto, che appartiene a questo gusto di cui noi ci stavamo parlando adesso, che è Pixel. Tra l'altro, una cosa divertente che racconto sempre perché mi è rimasta molto colpita, mi ha sempre molto colpito, è che questa opera nasce in una situazione semiperiferica della città di Zagabria. Immaginate un quartiere come potrebbe essere, non so, un quartiere semiperiferico, e l'hanno fatta con questi colori, in questa maniera. È interessante come i bambini dipingono la loro scuola, e ovviamente riprendendo questa cosa, ma la cosa ancora più interessante è che diverse case del quartiere a poco hanno cominciato a fare uguale. E questo è molto mi incuriosito sempre tantissimo, è come se questa cosa avesse preso piede, no? Per cui comincio a vedere delle case di normali abitanti pixelate in questo modo.
Chissà se è come in Italia, quando uno fa una cosa del genere tutti dicono no, che brutto, di qua, poi alla fine piano piano però vedi quello che riprende il colore.
Sì, è come è successo a Gioiosa con la mia casa gialla, sì, è un po' come è successo a Gioiosa con la casa gialla. Questa è un'opera anche interessante, diversa, è sempre nello stesso numero di On and Off, ci sono tutte e due. Perché mi incuriosiva questa? L'esperienza è l'esperienza di quello che si chiama, qua si chiama iniezioni sonore, si chiama l'articolo, in realtà è l'esperienza di un musicista insieme a un giardiniere, colto ma un giardiniere, che mettono insieme in questo giardino di Firenze, se lo fanno dare in affitto dal convento di suore che sta lì accanto, mettono su una sperimentazione molto interessante in cui il suono si combina con il vegetale attraverso tante forme, tanti apparati, qua ne vedete alcuni, questa sorta di bolle o questa sorta di ali che hanno dei microfoni incorporati che poi possono muoversi e vibrare come se fossero dei grandi uccelli o dei grandi fiori, oppure basi o sistemazioni paesaggistiche sempre che hanno questo elemento suono insieme. Una che mi era piaciuta molto e che è quella lì che riprende l'immagine, e appunto questo muro pixelato che vedevamo prima. Dall'interno di quella struttura, vedete, in questi sacchi è conservata la terra, che serve per far crescere questi cespugli. Ciascuno di questi cespugli ha dentro un microfono, e quindi a me faceva pensare molto di nuovo a questa idea di questa sorta di muro raster, di questo muro pixelato. Noi poi qua dentro abbiamo fatto anche, lontani tempi di Nitro, una installazione.
Ma è visitabile? È visitabile?
Il giardino sonoro era visitabile ed era a Firenze. Da un poco di tempo ho perso un poco la situazione, perché Brusci si è trasferito all'estero e non ho mai capito che è successo del giardino sonoro, se è ancora aperto, visitabile. Loro facevano questo, da una parte facevano la sperimentazione loro e dall'altra facevano una sorta di festival in cui invitavano istituzioni o altro. Questo è il giardino sonoro.
Quello di Shock.
questo è Discola, e questo è questo, giardino sonoro, eccolo, è questo qua. E da qua si potrebbe capire se ancora in funzione oppure no, oppure questa è una scheggia di come esistono nel web, per cui ci sono le cose precedenti oppure no. Il sito è ancora in funzione, eccolo. Com'è? Non solo siamo andati, abbiamo fatto anche un'installazione noi. La capanna, non so se ne abbiamo mai parlato, la capanna primitiva, ne parleremo in seguito, l'abbiamo fatta qua, è una cosa di cui parleremo. Il sito sembra attivo. Adesso non so appunto quale sia la situazione, about, ci dovrebbero essere le informazioni o contact. Ecco, non sono certo che sia ancora, però non è difficile trovarlo. Erano molto amici, abbastanza amici, abbiamo fatto diverse cose, però adesso il nostro rapporto era forte nel 2007-2008, poi come capita in questi casi ci siamo un poco persi di vista. Comunque eccolo qua, giardinosonoro.com, potete, diciamo,
È dentro Firenze?
È al Forte Belvedere, subito fuori Firenze. Lì c'è l'indirizzo e tutto, c'era questo convento di suore, credo svizzere, che aveva questo giardino e loro hanno fatto questo, diciamo, pacco, accomodato d'uso, quello che vuoi, per cui era molto ben localizzato, e il giardino forse un ettaro e mezzo, forse due, non era piccolissimo, con parecchie cose. L'idea era anche di sviluppare un'attività imprenditoriale rispetto a questi oggetti di design ibrido tra natura e architettura. Per una fase l'hanno fatta, eccetera. Qui perché ho messo questo libro, che è il discorso di Venturi, di Robert Venturi, e cioè la differenza tra un'architettura, come dire, decorative shed, è un'architettura DAC. Un'architettura DAC vorrebbe essere quella che riprende la forma, diciamo, forma-funzione, la funzione è rappresentata nella forma, e invece la decorative shed è l'idea di una appunto insegna, come dire, o di una decorazione posticcia, come vedete qua sull'edificio. Lui poi questa cosa in parte la porta in qualche maniera avanti anche all'interno del ragionamento della presenza dell'elettronica. Il libro su cui noi abbiamo lavorato su queste problematiche è in particolare il libro di Alice Imperiale, Nuove bidimensionalità, di cui vi ho fatto cenno la volta scorsa. Adesso molto rapidamente, però uno deve un po' individuare quali sono i campioni di un atteggiamento culturale, no? Un po' quali sono i punti di riferimento di questo atteggiamento culturale, dato che non abbiamo modo di vedere tutto e il contrario di tutto. Allora è chiaro, secondo me, che questo ritorno ad un'attenzione della superficie in architettura, al fatto che la superficie all'interno di questo mondo, vuoi pixelato, vuoi non pixelato riassume centralità nel discorso architettonico, si deve moltissimo al lavoro di Herzog e de Meuron. Sono Herzog e de Meuron gli architetti campioni di questo tipo di atteggiamento, a cui ovviamente molti hanno seguito anche con certi margini di originalità, ma è un ragionamento che non si può fare senza riferirsi in qualche maniera al lavoro di Herzog e de Meuron, che loro hanno cominciato ad essere noti nei primi anni 90, siamo arrivati al 2017, sono 25 e rotti anni, un quarto di secolo circa, che lavorano su questo tema, sostanzialmente su questo tema, aprendosi a molte, anche negli anni, a una maggiore, sempre maggiore complessità e sempre maggiore ricchezza su questo tema. Quindi è un poco un caso in cui il lavoro sulla superficie in qualche maniera non può prescindere in qualche maniera da una riflessione sul loro lavoro. Io qua ho raccolto una serie di foto, di esempi, prima direttamente loro, poi che allargano questo tema della superficie anche in altri architetti e progettisti. Quindi attraverso questa selezione noi possiamo vedere molti lavori interpretabili all'interno di questo, come dire, di questo tema, non organizzati necessariamente in ordine cronologico. Ecco, questa è proprio una tipica opera abbastanza iniziale di Herzog & de Meuron. Vedete che loro spesso per far emergere la superficie e le tessiture della superficie, ovviamente tu devi andare in una direzione abbastanza scapolare, no? In primis si tratta di opere che hanno una volumetria abbastanza semplice, sì, come quelle lì, come quella che è una delle prime, hanno delle volumetrie molto semplici, proprio perché attraverso delle volumetrie molto semplici la pelle, vale, se tu hai una grande diciamo ricchezza volumetrica, il momento della superficie tende ad avere meno rilevanza. Quindi loro di norma lavorano su delle forme molto scatolari, molto semplici, e fanno questa sperimentazione sulle superfici, sui materiali, sulle tessiture. E quindi, come dire, sono sicuramente il punto di riferimento su questa cosa. In particolare sul mondo degli stadi, loro fanno almeno questi due stadi principali, questo che è lo stadio di Monaco, della squadra del Monaco, e del Bayern a Monaco, e come sapete il mondo dello stadio è diventato un oggetto molto plurifunzionale, non è più il luogo in cui si fa solo la partita, ma assolve nel mondo contemporaneo a molte altre funzioni accessorie, museo, ristorante, in alcuni casi anche albergo, eccetera, si tende a far funzionare 24 ore su 24, è un elemento di merchandising lui stesso, l'oggetto, e questa risoluzione dello stadio della squadra del Bayern è molto prototipico di questo ragionamento, perché è veramente un involucro, credo che sia inerte,
sì,
di questo nuovo materiale, e quindi è di nuovo una superficie, però in questo caso è una superficie in cui loro operano con dei sistemi interattivi di luce, per cui questa pelle cambia continuamente di colore, e manda anche dei messaggi all'esterno a secondo
delle squadre che giocano,
del gol, del non gol. È veramente un sistema emittente, quindi è interessante vedere come questo tema della superficie, non è che loro sono fermi a appunto l'involucro in rame di vario tipo che aveva faceva agli inizi, ma si aprono molto anche a varie altre tecnologie e sperimentazioni. E questo è sempre un modo molto diverso di pensare alla superficie. Questa è la superficie a forma di nido, perché, come dire, la superficie in questo caso è una superficie che fa la forma, quindi è, come dire, quasi completamente diversa dall'altra, però questo vi dà l'idea di quanto loro, su quante, diciamo, dimensioni diverse lavorano sul tema della superficie, no? È come se la loro declinazione principale, appunto, si declini in tante formule diverse. Mo che pare, che c'hai detto? Improvvisamente si è stancato, eccolo qua.
C'è una cosa poi che è confermata anche dalle ultime due opere che ultimamente hanno concluso, che non, sì, ne fanno un fattore, diciamo, di linguaggio pura, ma ne fanno un fattore di ricerca invece su una componente come la superficie, sia la Tate sia la filarmonia.
Sì, sia la filarmonia d'Amburgo, dici?
Sì, quella lì, dove lì,
certo,
dove sempre discorso.
Ma loro hanno fatto anche la Fondazione Feltrinelli, no?
A Milano. Sì, anche la Fondazione Feltrinelli, sì, hanno inanellato tre opere.
Tre opere, una più importante dell'altra, e adesso hanno una modalità anche di lavoro e di ricerca molto, molto interessante, molto ricca, hanno dei rapporti diretti con il Politecnico di Zurigo, per cui loro di fatto lavorano nel loro studio.
È come una factory
legata a loro. Qui invece vediamo come finisce qui. Ok. Queste invece sono le opere più relativamente più recenti, questa è la Prada a Tokyo, anche qua di nuovo superficie, ma superficie ancora diversa. Per dire, questo è, queste c'è novella invece, per dire come questo tema che ha a che vedere molto con questa nostra contemporaneità, si giri e si ritrovi. Questa è un'opera molto interessante di Jean Nouvel, ma vi interessava farvi vedere questa, che è la Fondazione Cartier, perché la Fondazione Cartier in realtà, come spesso fa Jean Nouvel, dichiara un tema e poi ci gioca e poi lo cambia. Cioè, questa è un'opera che da un certo punto di vista può essere letta tutta come superficie, in realtà lui gioca in maniera ambigua con più di uno schermo, quindi creando una sorta di spiazzamento tra i vari livelli, no? Come dire, prende il tema ma non lo prende alla Herzog e Demeron, in cui sono sempre, vedete, cose sono sempre coerenti, no? Loro in una cosa, c'è un motivo, loro lo centrano e lo portano avanti in maniera molto coerente. Jean Nouvel invece spesso gioca anche su dei livelli di ambiguità, ed è quello che rende anche la sua opera così interessante. Quindi questa è sì una superficie, ma una superficie anche che gioca su vari altri motivi, ed è un'opera importante, la Fondazione Cartier di Saint-Nouvel. E credo che qua tra poco, questa è l'Istituto del Mondo Arabo, e di nuovo superficie interattiva, in questo caso pixel se vogliamo, ma con la differenza che questi pixel sono pensati effettivamente come interattivi. Questi sono dei diaframmi che si aprono e si chiudono alla luce, almeno per un poco di anni, poi l'hanno bloccati completamente, ma era anche un bel modo di parlare della cultura della superficie del mondo arabo, no? In cui è così evidente la decorazione, la superficie, è un'idea, è una zampata, è un tocco da maestro, di un giovane maestro, perché lui quando ha fatto questo era molto giovane. A cui corrisponde un mondo interno invece molto, molto forte, molto ricco, volumetricamente e spazialmente, a cui poi di nuovo ritorna questa idea di superficie. Questi sono tutti diagrammi, tutti diaframmi che si possono aprire in maniera diversa, eccolo qua. Ecco, a cui corrisponde anche un'architettura dall'altra parte molto diversa, perché questa facciata sta qua dietro. Mentre invece risponde, come dire, alla città, alla Senna in maniera diversa. Eccolo qua. Eccolo qua. Ecco. Credo che valga la pena. Naturalmente il mondo degli schermi, veri e propri, a volte si combina con questo mondo della superficie. Vi ho fatto un cenno al libro di Ranaulo, Light Architecture, la volta scorsa, in cui c'è questo mondo della proiezione degli schermi, che è un tipo che corrisponde o meno al mondo della superficie. Questo mondo delle proiezioni, dell'interattività e della mutevolezza dei sistemi delle luci ormai è molto forte in Oriente. È quasi un must dei nuovi edifici, ma da parecchi anni, che abbiano un sistema di luci molto forte e comunicativo anche all'esterno, e che siano macchine comunicative anche all'esterno, diciamo, proprio da un bel po'. E questo è Toyo Ito, in cui in questo caso la pelle, in qualche maniera resa quasi astratta, rivela questa sorta di acquario, no? Anche le pareti di un acquario forse sono una pelle, no? Forse sono una superficie. È quello che sembra indicare Toyo Ito in questa opera. Allora, questa è stata una carrellata per farvi un poco sentire come dei mondi che rappresentano un aspetto del mondo informatico, in questo caso il raster, di cui abbiamo visto questa componente, abbiamo cercato di individuare alcuni livelli di maggiore profondità della questione, abbia delle ricadute in architettura. Il mondo dell'architettura non è muto rispetto a questo, come abbiamo parlato precedentemente della comunicazione della metafora, vi ricordate, parlando di El Chiasma, parlando di altre opere. Adesso parliamo appunto di questo mondo, il mondo del raster, il mondo della superficie, in architettura in questi ultimi 10-15 anni ci ha avuto sicuramente un suo campo, e in cui le cose possono essere relazionate l'una con l'altro. Avete voglia di fare degli interventi su questo, o delle domande, vogliamo discuterne un po'? Se ci sono, volentieri. Domande, osservazioni? No, non ne avete voglia. Va bene, allora detto questo, noi, queste come tutte possono essere spunti dei vostri approfondimenti, eccetera, ma adesso non aggiungiamo altri carichi, perché aspettiamo venerdì, avete già una serie di cose da fare, presentate il sito, fate cadere i birilli, ci avete dei commenti da fare. Gli date una spazzata e una lucidata a questo sito, senza però cerchiamo di presentarci in maniera...
Un po' di make-up,
un po' di cose, ciascuno di noi presenta il tuo lavoro attraverso il sito, va bene? No, in genere è una cosa abbastanza piacevole da fare. E quindi facciamo questo venerdì prossimo e poi iniziamo il nuovo ciclo che è il mondo dei vettori. Ok? Io penso che siccome non siamo tanti in questa classe, io credo che 10-12 minuti circa, 13, no, ci annoiamo, no? Direi sotto i 15. Io la terrei sotto i 15, no? E magari poi un poco interrompiamo, discutiamo, vediamo. Più o meno io direi così, dai 12 ai 15. Cioè alcune cose devono cadere, l'autoritratto deve cadere, l'approfondimento a nuove sostanze deve cadere, ci sono tre o quattro cose che sono, diciamo, come dire, richieste, no? Il concept deve cadere, d'accordo? Come farlo dipende da te, cioè con che tipo di sequenza vuoi farlo, cioè se la domanda è, sei in grado di costruire una mini narrazione coerente o in cui almeno alcuni pezzi siano coerenti l'uno con l'altro, cioè questa è l'idea, no? Riesci a costruire una narrazione che sia in qualche maniera coerente, magari non è coerente al 100%, non c'è niente coerente al 100%, però magari il concept si appoggia all'autoritratto, che si appoggia a, che ne so, all'home page del sito invece che tutto il sito, capito? È così, no? Riusciamo a una prima forma di narrazione coerente. L'idea, appunto, è per questo è una presentazione, se no io posso andare e dire, ok, fammi vedere la struttura del sito, fammi vedere l'autoritratto, invece in questa maniera uno prova a vedere qual è la maniera più interessante per inanellare le cose e cominciare a costruire una prima cosa. È importante nella storia del nostro corso che queste prime parti siano individuali e poi sulla base di queste individualità si formano, diciamo, degli interessi comuni, mescolandoli, ibridandoli, eccetera. Ok? Bene. Allora, se non ci sono altre...